340-5425-324, siete già in tanti che ci scrivete, che mandate dei vocali, fateci sapere intanto un giudizio sull'Italia, il fatto che Jorginho abbia tirato il calcio di rigore, ahimè, sbagliandolo, e poi sponda Juve, Dybala, preoccupati per queste condizioni, che però, ripeto, l'allarme sembra essere rientrato, e poi se contro la Lazio voi, che ne so, magari cambiereste qualche calciatore, mi riferisco per esempio all'attacco, ma... Sponda Juve, sponda nazionale, ne voglio parlare e lo riabbraccio virtualmente con Antonio Barillà della Stampa. Ciao Antonio.
Ciao, buonasera a tutti.
Allora Antonio, intanto un primo, diciamo così, un primo flash sulla nazionale. Diciamo che si è complicata la vita, e mi viene da dire in maniera un po' troppo sintetica, tra andata e ritorno, due rigori sbagliati sempre da Jorginho, che invece se fossero stati realizzati staremmo già ai mondiali.
Purtroppo sì, purtroppo i rigori sbagliati lasciano un'impronta nitida, va anche detto, per non colpevolizzare il giocatore, che i precedenti rigori li aveva realizzati tutti con una freddezza impressionante. Questa è la dimostrazione di come il rigore sia sempre un po' una lotteria, no? Frase fatta, però dice la verità. E mi dispiace che da un errore singolo su un'esecuzione poi si sentano tutta una serie di giudizi. Questo ragazzo che era un eroe in odore di pallone d'oro dopo l'Europeo, adesso all'improvviso sembra un brocco. Diciamo con un'analisi più serena che i rigori, se segnati, ci avrebbero spianato la strada, ma quest'Italia onestamente non ha brillato. Prima del calcio di rigore le occasioni erano state rare, e dello smalto europeo è rimasto poco e bisogna lavorare. Più preoccuparsi di quello, mio giudizio, che non del singolo errore, considerando che comunque abbiamo ancora 90 minuti a disposizione e un esiguo vantaggio che si può sfruttare.
Ciao Antonio, io volevo chiederti invece riguardo l'attacco della nazionale. Sembra, diciamo, esserci un problema un po' come con quello della Juventus. Ieri ha giocato Belotti, ma solitamente gioca Ciro Immobile, e quindi appunto proiettandoci anche alla sfida di sabato prossimo, qual è secondo te la ragione per cui Ciro Immobile, di cui i numeri parlano chiaro, secondo me è un giocatore indiscutibile, ma qual è secondo te la ragione per cui poi non riesce invece a incidere appieno nel sistema di gioco della nazionale?
Ma guarda, se guardiamo i numeri non è che non incida, diciamo che la nazionale ha un tipo di gioco che prevede un riferimento offensivo ma anche una poliedricità di partecipazione alle reti che porta quindi a non responsabilizzare più di tanto un calciatore, quindi sicuramente è un po' ai margini, ma eccessivamente anche lui è stato criticato. Io credo che si debba andare avanti col centravanti, perché il tridente leggero può funzionare solo in certe circostanze, e ho molta fiducia non solo negli attuali attaccanti ma anche in quelli che per età sono destinati a sostituirli, perché se voi ci pensate, al di là di quelli già in rampa di lancio, quindi Ken, Raspadori, Scamacca, ma poi se pensiamo a Pellegrini, a tanti altri ragazzi, questo Lucca che sta crescendo, abbiamo una generazione che ci garantisce quel tipo di ruolo. Dopodiché il centravanti classico non è semplice da trovare. Purtroppo in questo momento non è semplice da trovare, la Juve ne sa qualcosa.
La Juve ne sa qualcosa, entriamo quindi in casa bianconera. Intanto c'è stato questo infortunio di Dybala, all'inizio un po' di paura, diciamo così, visti i precedenti, sembrerebbe meno grave del previsto. In generale un tuo giudizio su Dybala, che sappiamo deve rinnovare, prolungare il contratto, è tutto pronto. Qualcuno è preoccupato, ci dice qualche radioascoltatore, ma possibile che dobbiamo dare 10 milioni a un giocatore che però spesso è costretto a stare ai box? Intanto un giudizio su questa cosa, su Dybala in generale, su questo fattore infortuni.
Dybala è un giocatore fondamentale per la Juventus, è un giocatore simbolico per la Juventus, è un numero 10 destinato a prenderla sulle spalle, a raccogliere l'eredità pesante di Ronaldo, per cui io credo che sia assolutamente un giocatore da difendere da questo punto di vista, perché non è assolutamente sopravvalutato. Il problema del contratto, a parte che non c'è nessuna preoccupazione dal punto di vista di chi teme che non arrivi il rinnovo, perché sono d'accordo pressoché su tutto, chi pensa che quelle cifre sono tante deve fare una valutazione sulle cifre di mercato complessive. Guardate quanto guadagnano altri compagni di squadra, aggiungete che improvvisamente la Juventus ha portato il rinnovo alla fine, chiedetevi quanto un altro club può dare a Dybala. Quindi con questo mercato la cifra di cui parliamo è una cifra di mercato. se poi in generale vogliamo fare una riflessione su quanto siano gonfiati gli ingaggi e quanto sia necessario, specie in questo periodo, in tutti i club e in tutte le situazioni, darsi una calmata a livello di ingaggio, a livello di commissione, a livello di cartellini, allora mi trovate d'accordo, ma è un altro tema.
Ah, non c'è dubbio, però non c'è dubbio altrettanto che alla Juventus si segna poco, caro Antonio, quindi Morata sta vivendo un momento oggettivamente buio. Tu cosa faresti? Continueresti a dare fiducia allo spagnolo? Proveresti qualche alternativa? Come si può risolvere questo problema legato alla fase realizzativa?
Dobbiamo distinguere due piani. Allora, intanto Morata non è mai stato un realizzatore. Non serve andare a guardare sofisticati dati di computer, è sufficiente guardare gli almanacchi per vedere che soltanto in poche circostanze ha superato un certo tipo di cifra. Quindi chi ha preso Morata pensando di mettersi in casa un bomber sicuramente ha sbagliato. Detto questo, la Juventus deve fare di necessità virtù. Se non ha un giocatore in grado da solo di garantire 20-30 gol, deve lavorare complessivamente su una cooperativa del gol, cosa che in un certo senso già si sta avviando, visto che sono più di 10 i calciatori entrati a segno. Io credo in prospettiva molto in Ken, io credo nella costruzione di un attacco importante, perché nel processo di ringiovanimento e di rinnovamento della Juventus c'è sicuramente il nome di Vlahovic. Che poi si riesca a prenderlo o no, questo non è dato saperlo, ma che sia nel mirino e quindi dia un'idea chiara di progettualità, per me è molto importante. Sicuramente una progettualità più nitida di un momento storico in cui si sono cercati Zeko e Suarez per poi andare su Morata. Tre grandi campioni, ma profondamente diversi tra loro.
Antonio, la Juventus è ottava in classifica con 18 punti. Secondo te qual è l'obiettivo che si deve porre da qui al giro di boa? Quindi l'obiettivo concreto che si deve porre da qui alla pausa di Natale?
Deve porsi l'obiettivo di non perdere più terreno e di mirare ad avvicinarsi alla zona Champions. Lo scudetto è una chimera, i punti rosicchiati ultimamente non fanno testo, invece il quarto posto è alla portata e non deve assolutamente sfuggire. È una questione di prestigio, ma è anche e soprattutto una questione economica.
Non c'è dubbio. L'ultima prima di salutarti, Antonio, però no, diciamo che tutti quanti, e credo anche tu, no, ci si aspettava di più dalla mano di Allegri, no?
Allora, anche qui io faccio una distinzione. Era normalissimo attendersi di più ed è anormale che ci sia un ritardo così netto. Quindi io non pensavo di vedere una Juve già fuori dallo scudetto, non pensavo di vedere una Juve così arrancante. Però Allegri non ha bacchette magiche. Io una Juve in fase di ricostruzione con difficoltà la immaginavo, perché ritengo che sia un organico un po' inferiore alle aspettative, soprattutto a livello di centrocampo, oltre al centravanti già nominato.
Grazie mille Antonio, buona giornata.
Grazie a voi, buongiorno.
Grazie ad Antonio Barilla della Stampa, prima firma del...